Buonasera, oggi è il 19 giugno 2006, non mi sono sbagliato nel dire la data, qualche volta mi sbaglio, però personalmente ritengo abbastanza importante questo incontro perché chiude un ciclo di dialoghi che abbiamo fatto fino ad oggi. Devo dire che abbiamo fatto 40 dialoghi con questo di oggi, che comunque non sarà molto lungo. Sarà, ripeto, di ringraziamenti di chiusura e abbiamo cominciato il 29 aprile 2005. Sono tanti, ci siamo incontrati diverse volte, abbiamo fatto amicizia. Io colgo l'occasione personalmente di essere molto grato a tutti voi, perché uno dei comma delle indicazioni che danno le regole della scuola dell'Asciam universale e frequenta amici buoni, frequenta amici santi. Ecco, io sono stato onorato di frequentarvi, vi ringrazio, perché è pur vero, io dicevo, uno degli sbagli che commette il ricercatore sul sentiero è quello di credere che si raggiungerà la pace, la gioia, la liberazione quando saremo perfetti. Non è vero. Cioè, si raggiunge quando si è imperfetti Dio, questo ricordatevelo. Cioè, è come una miniera che ha le striature d'oro, no? Io ho un sacco di difetti, ma ho quelle striature d'oro a cui mi aggrappo ed è il dialogo con Dio, ed è Dio. Allora, abbiate fiducia in voi. Viene molto prima di quanto non pensiate il regno di Dio. Ecco, questa è una cosa che volevo dire. Anche riferendomi quindi a quello che diceva prima, vi ringrazio perché, ecco, per me voi siete sante persone, cioè un medico, un architetto, uno scenografo, che fanno il loro lavoro ma che fedelmente si incontrano. Ogni volta con l'appuntamento con Dio, ogni settimana, per me è grande, è importante, di questo io francamente vi ringrazio. Siete stati l'esempio per me. Allora, andando avanti, io dico questo assieme di dialoghi verrà tradotto in un libro, quindi non ci dimentichiamo mai che noi abbiamo fatto per 40 incontri un servizio alla gente, perché questi dialoghi, adesso brevemente daremo un'indicazione dei loro titoli, cioè cosa abbiamo fatto fino adesso per un anno, ecco, sono stati messi a disposizione su internet. E hanno fatto, mi fa piacere dirlo, bene a delle persone, hanno riempito qualcosa all'interno. E questo è importante, sentirsi utili. Questo per me è molto importante. Ora, in questi dialoghi, che ripeto sono stati 40, e che tradotti dal mio carissimo fratello e amico, architetto Francesco Caserta, ha gestito l'aspetto tecnico, prendono circa un giga e più di parole. Diciamo che durano 32 ore. Non vorrei che fossero inutili, non vorrei che questi dialoghi si dimostrassero inutili. Io combatterò affinché la gente abbia quello che ci siamo detti, perché ce lo siamo detti. Cioè io se guardo a voi, uno di voi, e dico una cosa, ce la stiamo dicendo in quel momento. Se io avessi avuto qua un muro levigato di persone che non rispondevano a quanto dicevo, non sarebbe uscito fuori nulla. Ecco il dialogo telepatico d'anima di gruppo, come si suol dire. Allora, il primo messaggio che vi do, vi prego, credetemi, è sulla pelle mia che io ho fatto l'esperienza, lo yogi non è un sapone che deve essere più bianco di quello, non ci deve essere. Si raggiunge Dio quando si è imperfetti. Oggi, adesso lo potete raggiungere. Quella venatura che c'è in voi, domani sarà la stessa quando sarete dei guru, perché Dio non è che lo puoi acchiappare completamente, non vi illudete. Però quella gioia, quella dolcezza che avrete nel toccare Dio ora, vivrete in eterno. E questo è il messaggio che io proietto. E che io do. Ora vorrei un attimo dirvi che, ripeto ancora, questi dialoghi saranno trasformati dalla Marco Valerio Edizioni di Torino in un libro sonoro e uscirà in autunno. Questo libro sonoro ormai è di moda, sarà accompagnato da due dischetti, eccetera, eccetera. Ma vediamo un attimo, ecco, citerei che non andassero perduti, che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Allora, intanto i titoli di dialogo sono questi. Abbiamo fatto 5 incontri sulla meditazione. Ecco, che cos'è questa meditazione? Avete forse sentito degli stereotipi, ma io voglio indicare adesso che questi dialoghi hanno voluto essere di rottura, perché hanno indicato tre elementi, si sono postulati su tre elementi fondamentali. Intanto su una sperimentazione di chi parlava. Come dicevo, bene o male chiarisco, e per questo mi sono voluto mettere al sicuro, a riparo, dicendo che gli imperfetti hanno Dio, quindi io non vado dicendo che vengono esposti dei messaggi perfetti, no, tutti quanti voi potete raggiungerlo, ma chi dà qualche cosa deve sperimentarlo. Vi prego, ricordatevelo. Dicevo spesso, dico spesso, se non avete Dio, non cominciate neppure, restate ad essere delle spugne, assorbite. Ma se tantomeno un po' di Dio c'è in voi, allora dovete distribuirlo, dovete darlo. Forse violentando un pochino la vostra natura timida, e questo lo posso capire, ma c'è gente che sta aspettando e che sta soffrendo. Ecco, quello poi che adesso daremo alcune indicazioni, torno a ripetere quello che abbiamo fatto, ma diciamo in linea di massima, come background, come sfondo, c'è stata la sperimentazione di chi parlava. D'altronde, voi lo potete chiaramente, ricordo che stiamo chiudendo, è il discorso conclusivo, potete chiaramente saperlo, non siete degli stupidi, siete intuitivi e sapete capire, la palla rimbalza dal vostro animo all'animo di chi parla. Ecco, ripeto, ecco, questo è importante dirlo. Noi abbiamo cominciato, quindi come dicevo, ha provocato e voleva provocare delle rotture questo insieme di dialoghi. La prima rottura è un po' togliere quelle abitudini, poi vedrete che c'è tutto un piano in questo, di essere avviticchiati alla forma e farvi guardare la realtà saporosa di Dio. Ecco, mi ricordavi tu che il primo giorno che venni qua vidi questi maestri e dico: ma dov'è il ritratto di Dio? Oh, ma come ritratto? Calma, lo sappiamo che il Tao non può essere abbracciato completamente, ma può essere percepito, attenzione a questo discorso. Dio è qualcosa di inafferrabile, non ne parliamo proprio, non è vero. Noi veniamo proprio poi a grattare dalla forma e vedere che le nostre dita sono intinte d'oro, e Dio se può sentire, come? Ecco, allora, attenzione, basta con gli idola, basta con il... cioè è profumato il fiore della forma, il maestro è profumatissimo, o per Bacco. Io ho fatto dono e spero che Dio mi aiuti di diventare maestro, quando sarà, per aiutare l'umanità. Ma Dio è importante che ognuno... Dio dà la vera libertà. E allora, ecco, un aumento, un dirottamento della concentrazione quotidiana è andare verso il sole, perché Dio, ti ripeto, si fa sentire. Allora questo era il primo aspetto di rottura. Se non avete il coraggio di capire, di sentire il messaggio del sé che vibra nelle cose e di sentirlo come qualcosa di reale, non perché pappagallescamente tutti lo ripetono. È normale, no? Appena entrate in un tempio iniziato, il sei superiore, Dio. No, no, è un rapporto tra te e lui quello che devi far nascere. Lascia stare tutti gli altri. Come dice Buddha, non devi seguire le cose che ti dico perché te le dico io, perché te le dice un guru, perché te riempite la... ma perché tu senti che sono vere. E poi vedremo come, perché questo assieme, questa collana di dialoghi, ha voluto indicare qualche cosa che, non ditemi di no, vi ha lasciato un po' perplessi, cioè il sistema evolutivo della meditazione. Voglio chiaramente dire che di questo un pochino parleremo ancora oggi, perché si possono creare molti errori se non si capisce bene quel che si vuol dire. Ecco. Allora, i primi 5 dialoghi sono stati, brevemente voglio ricordarlo, sulla meditazione. 5 volte ci siamo incontrati, 5 venerdì. È rimasto traccia di qualche cosa di quel che abbiamo detto? Direi che in questa meditazione noi abbiamo parlato della complessità di quello che è la meditazione, non è semplicemente un atto mattutino, un atto serale, ma della complessità dei centri, dei chakra, dell'aspetto evolutivo di chi medita, di come devono essere le varie meditazioni, e siamo man mano, già da allora, arrivati a sfociare nella contemplazione, perché la meditazione, e lo abbiamo detto alla fine dei dialoghi, è un infeltrimento ed è un gattino che si va ad accucciare sotto il ventre della mamma gatta, se soltanto noi produciamo sostanza mentale, perché quello è, e non abbiamo il coraggio di strapparci, di strappare le bende della mummia e di camminare, alzati e cammina. E quel tipo di meditazione chiamato Samatha da Buddha, ripeto, stiamo parlando della rivelazione di un grande che ha pestato questa terra, alla fine non dà la libertà, continuerò il discorso, come dice Buddha, non dà la libertà se si limita a rifocillarsi in se stessa. E comunque in quel momento, riprenderemo il discorso tra poco perché, ripeto, non sarà molto lungo questo discorso, in quel momento io già pregustavo la possibilità di potervi allargare quell'ottica. Abbiamo detto che quel tipo di meditazione è assolutamente necessario, perché come durante le catene, le ronde, il sistema reincarnativo, l'uomo ha come fondamentale obiettivo quello di accrescere il suo sé, il suo ego, acquistare delle qualità, acquistare l'umanità, il sapore dell'umanità, perché Cristo è intriso di umanità, e attenzione, non sarebbe tale se non fosse intriso di umanità, e quindi l'ego fermenta durante le incarnazioni. Il prodotto apice dell'ego è la meditazione. Lascia stare il mangiare, il vivere, è la meditazione, è l'aroma dell'ego. Ma questo tipo di meditazione lo fa fermentare, cercate di capire, con i vari sistemi delle varie scuole, lo fa fermentare, voi conoscete molto bene quella meditazione, finché non esplode l'ego ed esce il sé, la monade, capiremo di che si tratta. È come la pupa, voglio ripetere un po' quel che abbiamo detto in passato, la pupa fermenta nel bozzolo, ecco la meditazione, il sistema classico della meditazione, così quando si stacca, si apre questo bozzolo, si capisce il messaggio della meditazione, la farfalla vola. Non esisterà persona più accurata e più intenta e attenta a far fare quel tipo di meditazione a una persona che ancora è a livello dell'ego, è a livello del sé inferiore del meditante vipassana. Ecco, vorrei chiarire, quindi non cerchiamo di capire, di dire tu sei un pazzo, stai dicendo che non si deve fare meditazione, no, a ognuno il suo. Allora, quindi abbiamo parlato un attimo di questo, dando nei cinque incontri della meditazione, dicendo comunque attenzione, guardate Dio, contemplatelo. Poi parleremo appunto del messaggio di Buddha in proposito. Abbiamo parlato anche, e abbiamo fatto 2 incontri sulla sadhana, legando strettamente, e anche qui c'era una ragione, legando strettamente il sistema meditativo dell'uomo alla fioritura della sua giornata. Cioè abbiamo detto che la sadhana era il ponte che legava i due attimi meditativi. quindi strettamente legati. Abbiamo santificato la giornata del discepolo e torno a ripetere, essendoci incontrati per due venerdì, ne abbiamo dette di cose, ecco, non prendete le laconiche sintesi che do adesso per tutto quello che è stato detto. Poi andando avanti, ecco che erano importanti questi argomenti. Abbiamo parlato del famoso e del fondamentale, la chiave, che dovrebbe accompagnarci in ogni momento, in ogni nostro atto, il karma e la reincarnazione. Abbiamo parlato a fondo di questo argomento e certamente noi a ciò siamo abituati, ma purtroppo va detto, ad ogni azione corrisponde un'azione esattamente uguale e contraria. Ogni azione che noi facciamo non è fine a se stessa, dice, è finita, no, in quel momento comincia qualche cosa. Perché quando noi diciamo una parola, mettiamo in attività un congegno di eteri, di energie, e noi diciamo, l'abbiamo detta, è finita, no, in quel momento comincia il karma, stiamo attenti quindi. Mi ricordo che cosa dice a un certo punto la scuola buddista, attenti alle piccole cose, ai piccoli pensieri, non coltivate in maniera irrisoria piccoli pensieri che sono delle piccole cimici, dei piccoli tacchi, perché diventeranno situazioni, se non sono buone, estremamente complesse e deleterie. Ecco perché l'attenzione vigila la vita. Piano piano ci avviciniamo all'argomento, seguitemi, all'argomento della meditazione vipassana. Ecco perché pian piano il meditante comincia a fare attenzione non in quei piccoli, diciamo, nidi dove l'uccellino spaurito, l'animella spaurita si andava a rifugiare, che era la meditazione, ma durante la giornata, durante la giornata. Abbiamo poi parlato, scusate leggo perché ne abbiamo dette tanti, delle energie del discepolo, e beh, per forza, io sono abituato, quando vedo una persona che frequenta il nostro ambiente, io sento la sua nota, la sua vibrazione, e non sono vibrazioni, attenzione, più sono sottili, e più sono modeste, silenziose, e più sono potenti, e ci stanno dando delle energie infinite. Basta vedere un attimo un discepolo che pensa e prega al suo maestro per vedere un tripudio di energie che vanno a lui, scendono nella sua famiglia, scendono nell'ambiente di lavoro. Ecco, noi dobbiamo imparare a vedere queste energie, a toccarle e a bagnarci di queste energie. Cioè, credete che io sto dicendo un'ipotesi, una fantascientifica? È vero. E perché vedete sempre quei tutti i tipi di discepoli, di fronte a tutti i tipi di maestro, sono sempre felici? Non esiste un onesto maestro, una onesta maestra che non bagni continuamente con le energie divine. E poi è proprio così, si vede un fiume centrale, il nostro Signore Dio, che in tanti rivoli dei maestri arriva fino a noi. Io dimenticavo di dire, questa è personale la cosa, che leggendo la Bhagavad Gita, io insisto sempre che tutti lo debbano ottenere, questa icona sacra, l'aspetto dove Dio si è mostrato, il libro dove Dio si è mostrato più di tutti gli altri, la Bhagavad Gita, proprio Dio è lì che molti hanno avuto la folgorazione. E a un certo punto dice Dio, io accetto tutto, anche se tu non mi senti, anche se un tuo pensiero che me lo rivolge a me con venerazione e amore, io lo accetto. Se mi offri solo un fiore, io lo accetto, e giustamente avrai da me. Io voglio dire che questo testo è dedicato a lui. Quando farò il libro, io sono abituato a mettere nei precedenti quattro libri una dedica, io la dedico a lui, ecco, questo va detto, per dimostrare l'affetto e la santità con cui ho voluto entrare in questo incontro. Andando avanti, il karma yoga, ancora, in questo caso abbiamo parlato della Bhagavad Gita e abbiamo parlato di Dio, e era importante che facessimo questo dialogo. Andando avanti, ecco, la gestione delle abitudini, noi, e di questo voglio anche un pochino, non dico scusarmi, ma cercare un po' di comprensione da chi legge e sente e leggerà questo libro e sentirà questi dialoghi, che non faccia parte del gruppo. Noi parliamo spesso del Hatha Yoga, parliamo spesso di Yogananda, ma è importante dire, e verrà messa una certa diciamo introduzione in questo libro, in cui si spiegherà che questi dialoghi avvengono in seno ad un gruppo che segue la scuola di Paramahansa Yogananda. Diremo un attimo di che si tratta e così via. Ecco, però in questa scuola si tende molto, ecco, la sperimentazione. Cioè, è chiaro che non è cosa venire in un gruppo, parlare di grandi realtà e poi lasciarle perdere e tornare alla vita normale. No, tu devi gestire queste regole, queste formule che ti danno. Le abitudini, noi abbiamo studiato le abitudini. Noi siamo carichi da vite passate, e ne abbiamo parlato a fondo, di pieghe interiori negative, di trappole interiori, di tiraggi verso certe tendenze o non tendenze, che con cui ci manifestiamo quelle caratteristiche nella vita: timidità, paura, angoscia, eccetera. Questa vita ci è stato dato, questa arena, ma proprio così, perché tra gli altri compiti noi si trasformino queste abitudini, e ci abbiamo negative nelle positive, è fondamentale. E allora, ripeto, quando ti alzi la mattina tu sai già gli obiettivi che hai secondo la nostra scuola. Il primo Dio, e cerca di capirti, cerca, vallo, aggrediscilo, lo dice Yogananda, fate voto in questa vita e lo potete fare di conoscerlo. E quanti trucchi, quante astuzie dà anche Yogananda, Paramahansa, perché egli ci risponda. Lui tra l'altro è un gigante, perché non ci rendiamo conto le frasi che dice, che giganti frasi sono. Hai un problema, rivolgiti al nostro Signore che tace e sorride dentro di te per chiedergli il risultato, e lui te lo darà. Gesù, vi rendete conto che in questa maniera ci sta esortando il guru di parlare con Dio, lì dove questi che parlavano con Dio erano dalla media umanità considerati dei santi? Eppure questo è lo sforzo che viene chiesto a ognuno di noi. Quindi, come dicevo, la gestione delle abitudini. Quindi, e poi, svegliandoci la mattina, decidiamoci, no? Scegliamo un attimo. Io sono molto infantile in questo, ma fate le liste. Fate le liste, ci sono quelle 3-4 cose. E tra l'altro, chi non lo fa, se io gli faccio una fotografia, simbolicamente parlando, del suo mondo interiore, a uno che non si muove, dopo 12 anni c'ha la stessa fotografia, un po' peggiorata però. È la verità. Siccome è un elemento, poi vedremo perché la meditazione vipassana ci aiuta anche con gli elementi fluidi energetici, siccome internamente impariamo a conoscere il mondo sottile delle energie, ed è elastico, vuol dire che si muove, un giorno c'è, poi tra l'altro l'impermanenza, e capiamo la natura di questo mondo sfuggente delle energie, tale che praticamente, diciamo, accidenti, ci vuole tanta di quella forza per far restare queste energie fuggenti in un determinato parametro di evidenziazione di qualità o non qualità, che proprio ti ci sei messo con tutta la forza istintuale a tenere quell'abitudine negativa che faceva soffrire. Ecco, diceva il signore Shuktesvargi: cessa di pensare, togli il cordone che alimenta questi mostriciattoli che ti mettono paura, che non ti fanno campare, che ti rendono infelice, e vedrai che moriranno, perché sei tu che dai vita a loro, il potere di Dio. Correndo, voglio un attimo dire quello che mi ho detto. Abbiamo parlato della coppia esoterica. A me hanno insegnato, ed è vero, e ci credo, che l'uomo è un arcangelo, la donna è un arcangelo con le ali intrappolate, e però qualche volta con queste ali che lo circondano, quei mugoli che lancia fanno dolorare chi ci sta attorno. Insomma, è vero che è un angelo, ma l'importante è questo. Io credo che se io dico e consapevole questa cosa, aiuto molto chi mi sta vicino, perché metto a fuoco la sua vera natura. Siamo abituati a vedere l'altra natura, la buccia purtroppo di maglia in tutti, nella coppia specialmente, parliamo della coppia, non sapendo che nella coppia, abbiamo detto, non voglio ripetere, si riflette il dualismo del Tao, l'yin e yang che si riflettono, anche l'uomo fa parte della vita. Ecco, allora a questo punto alfa e omega si saldano, si cuciono, e praticamente quello che succede in senso verticale avviene in senso orizzontale, cioè noi sappiamo che saldare il muladhara, cioè il chakra che è alla base della spina dorsale, al centro, al brahmananda, al centro, alla sommità del capo, dà la deflagrazione del guru. Saldando le due polarità, uomo e donna, saldandole e unificandole, si ha la perfetta realizzazione nel tempo e nello spazio. Andiamo avanti, dico, parliamo di tanti venerdì, è vero? Ecco, le emozioni. Ecco. Poiché la nostra scuola ci insegna il valore delle emozioni, E poiché l'errore che fa l'uomo è quello di entrare in questa procella, in questa tempesta delle emozioni e di vivere l'emotività, tutto ciò poi è legato sottilmente a un gioco di chakra, di evoluzioni, di polarizzazione dell'uomo, se nei chakra inferiori, nei chakra superiori, è stato molto complesso il nostro assieme di dialoghi. Allora, ecco, nelle emozioni ci insegnano i nostri maestri di trasformare le emotività in emozioni, in amore. Le emotività, le paure. Era importante che noi dessimo queste indicazioni. Credo che, e badate che la non emozione è forse peggiore delle emozioni, cioè noi abbiamo come un incudine pesante, cioè che ci teniamo tra le braccia, che è la non emozione, il non desiderare, l'aspetto parassitario dell'essere, di non muoverci e di restare così. Non è che noi abbiamo paura, ma non ci muoviamo, è quella fasia a muoverci che è peggiore ancora di, in un certo senso, di muoverci in senso sbagliato. Ecco, uscire dalla nostra pigrizia, uscire dalla nostra compattezza. Andiamo avanti e continuiamo. Abbiamo parlato dell'origine del Sangha, cos'è il gruppo, per quale ragione ci incontriamo noi, che differenza c'è tra il nostro gruppo spirituale e un gruppo a delinquere e tante altre cose. E l'uomo vive nella famiglia e nel gruppo. Abbiamo parlato di come conoscere Dio, ecco, conoscere Dio, ecco, qualcheduno sogghignerà, tu dici di conoscere Dio, sì, lo dico, perché, come dicevo prima, Dio si può percepire, perché se qualcuno incomincia a dire che bianco e verde e gialla, questa realtà non si potrà capire, ma percepire Dio sì, ecco. Quanto sia importante all'uomo conoscere Dio, e abbiamo detto anche, se non mi sbaglio, che se l'uomo tendenzialmente prova gioia nel guardare, nell'ospitare, ecco, la Vergine Maria, noi siamo la Vergine Maria che rimane incinta di Cristo, è vero, prova gioia a ospitare Dio in lui, ecco, fa un atto talmente completo che lo sbalza in avanti più ancora del Kriya, voglio dire, Kriya Yoga. Quindi Dio non è solo gioia, ma è corsa, è correre verso la liberazione. Scusate, ho quasi finito, ma volevo dire un po' cosa abbiamo fatto per arrivare a una soluzione finale. L'eterno presente, abbiamo parlato dell'eterno presente. Sono argomenti che vedremo che considerazione avranno quando parleremo del vero atto meditativo di Vipassana che ci è venuto a insegnare qui dentro Buddha. Perché ricordatevelo, e questo è il nodo che io voglio sciogliere e ho voluto sciogliere, che Buddha ha detto con quella meditazione: non vi riposate, avrete dei momenti di tranquillità, ma non quella definitiva. Spieghiamo il perché, e torno a ripetere che noi meditatori vipassana non togliamo quella meditazione, quel giocattolo al bambino. Ecco perché molti potrebbero dire: ma tu che stai dicendo? Yogananda diceva, certo che Yogananda diceva di meditare, si rivolgeva a persone che erano in quella fase, ma io parlo anche di Buddha, che era un grande avatar. Capiamola, incontriamo, facciamo coincidere questo discorso, che differenza c'è tra la meditazione normale e quella che stiamo per dire e di cui io ho concluso, ho cominciato con la Samatha, ho concluso con la Vipassana per una ragione precisa. Andiamo avanti, ne parleremo ancora. Cosa abbiamo detto ancora? I tre guna, i tre aspetti, Padre, Figlio, Spirito Santo, il mistero più grosso che esista sulla terra, i tre aspetti di Dio. Vabbè, abbiamo spiegato molto semplicemente cosa fossero, e andando avanti, l'esperienza costante di Dio. E sono convinto che quando qualcheduno di cui magari avete fiducia vi trasmette cosa significa camminare con Dio giorno dopo giorno, e che tutto ciò non è sicuramente non rappresenta sicuramente un uomo che ha dei fuochi d'artificio sulla sua testa, ma una normale gioia e contatto. Ecco, lo yogi famoso che non è più bianco del dash, per questo comincia a dire: nell'imperfezione conosciamo Dio completamente, integralmente. Ecco, cercate di non essere severi con voi stessi. Allora a questo punto conoscere Dio è la gioia e la libertà, perché quella fiamma e Dio viene a corrodervi fino all'interno della colonna vertebrale e vi porta Lui. Lasciate agire Dio, lasciate agire Dio. È molto semplice, non gli mettete questi schermi davanti, e basta, perché guarda, è tosto, l'uomo è capatosta, non vuole. Dice sì sì lo voglio, ma poi fa di tutto a conservarsi questi grilli in modo tale che lui non venga. Allora quell'abilità, cerca un po' di avere quell'abilità di sciogliere questi nodi finalmente, vedi che lui per una malta aiuta a scioglierli, ma muoviti un po', vai là, perché lì sta Dio, capito il discorso? È importante che si parli di Dio in questi termini, perché la mia scuola è Dio, mi hanno insegnato questo. E dicevamo poco fa, lo diceva Francesco a uno dei nostri nuovi fratelli che sono venuti qua dalla Calabria, quando tu pensi il rapporto, l'universalità delle cose fa sì che si congiungano tutti gli animi, anche pensando al maestro tu sei unito al maestro, e loro, il nostro Asham è quello che ci propone queste indicazioni quotidianamente. Cioè mettiamoci in testa che facendo parte di un gruppo come questo siamo entrati nella corrente. Non è che staccandoci e salutandoci poi ce ne andiamo alle case nostre e vedendo qua si evidenzia il tubo fluorescente della verità. Noi stiamo sempre in contatto con i maestri, continuando la nostra vita, siamo in contatto con Dio, e Dio ci dà questa sua energia. O quasi. E tanto abbiamo detto, quindi non è che si debba poi la natura mentale dell'universo parlare. Per un intero venerdì, per un'ora intera della natura del mentale dell'universo significa una iniziazione, significa tanto. Vorrei suggerire a tutti di riascoltare questi dialoghi con calma e con tranquillità, perché sono convinto che ci sia dentro molto più di quanto voi non possiate immaginare. La natura dei mantra se ne mandala, e questo francamente credo che sia stato disgregato il famoso mistero dei mandala, dei mantras, in questo dialogo, per cui abbiamo capito come siano molto il parlare, il dire, il vivere, il muoverci è mantra e mantras e mandala, l'esprimerci, il potere creativo del suono umano, della parola. Cosa significhi questo? Non c'è bisogno di andare nei testi tutti colorati, indiani, indù, per capire e per scoprire segreti che non ci stanno, né di essere schiavi di un sedicente maestro che ti dirò la parola magica. Assurdità, ecco, assurdità. Man mano che andavamo avanti, ancora siamo il dono della gioia nella vita del discepolo. E perché non devo trasmetterla? E perché vedere sempre quelle faccette tristi che devono subire? Li vedi? Alfredo, li vedi? Se vai nei gruppi stanno sempre così. Eia, ma stai parlando... Scusa, ma vivi, stiamo qua a parlare di Dio, stiamo qua nella gioia, stiamo arrivando, stiamo a casa sua. E che è sta faccetta? Eppure c'è una faccia di conformità che si vuole dare. Oppure siccome sono cose gravi allora bisogna essere gravi. Ma questa dice Dio è allegria... Paramahansa Yogananda giocava sempre. Io mi ricordo Paramahansa Yogananda quando tornava a casa sua, aveva i nipoti, faceva arrotolava dei fogli di carta facendo una punta, no? E quando dormivano gli andava a mettere nel naso e questi zombavano, no? Per far capire che è allegria, Dio è bello, è gioia. E allora quando disse Shiv Tesvargi a Mukunda, diceva: senti maestro, ma io quando incontrerò Dio? Ci vuole incontrare. Io, ma quando mai? Tu l'hai incontrato perché Dio è gioia. Ogni volta che tu provi una gioia pensando a Lui, in quell'attimo Lui ti sta sorridendo. Impariamo a riconoscerlo. Prima lo conosceremo con difficoltà certi suoi messaggi, man mano li riconosceremo con più intensità. Ecco, quindi andando avanti, abbiamo detto anche queste cose assurde, no? Come possiamo rintracciare la prossima incarnazione, i tratti della prossima incarnazione nell'attuale vita? È stata una tale logica per cui io sono convinto che in quel momento, se uno si adibisce, si lascia andare, segue quelle metodologie, lui vede attorno a sé già come sono i parametri della prossima incarnazione. Non certamente quanti figli avrai, l'altra volta dicessi ma si può fare questo, ma sicuramente le indicazioni generali della prossima incarnazione li puoi avere sentendo questo dialogo. Ecco, vorrei finire per dire, ne abbiamo dette altre, abbiamo parlato della preghiera, due incontri. Credo che il povero uomo sia colui che non sa pregare. Ma pregare non è chiedere un oggetto. Credo che colui che non sappia pregare Dio, il cielo, non debba essere costretto a restare ancora lì. La preghiera ti lava, ti purifica, ti libera. Era importante che ognuno di noi sapesse come pregare. La preghiera è un acido corrosivo in cui tutte le pesantezze dei nostri dolori vanno a bagnarsi e a sciogliersi. E Dio risponde sempre nella preghiera, solo che non lo sappiamo sentire. Dio è costretto a rispondere alla preghiera di un discepolo, di un figlio che gli chiede aiuto. Solo che noi non lo sentiamo. Allora, il problema non è sapere pregare, è sapere riconoscere la risposta di Dio alle nostre preghiere. Perché io ho detto in questi due incontri che Dio non dice buongiorno, buonasera, sono qua, facciamo ridere, ma Dio risponde nelle situazioni, con le situazioni. Certo, nessuno è onnipotente, quindi potrà un giorno venire a parlare, ma solitamente Dio risponde nelle situazioni e così via. Poi finalmente, mano a mano, lascio perdere un attimo quello che abbiamo detto in tutti questi dialoghi, credo però che siano sufficienti a dare a una persona il contributo alla sua vita, alla sua psicologia, a che lui possa fare il salto. Questo sì. E allora siamo arrivati finalmente alla mediazione vipassana. Non voglio sicuramente ripetere cosa abbiamo detto, perché è abbastanza forte il messaggio, però di fronte a un'affermazione di uno tra i più grandi esseri che abbia calcato la nostra terra, di fronte al sistema diverso meditativo che hanno milioni di persone, i buddhisti, val forse la pena fermarci un attimo a pensare. Il fatto che qualcheduno la faccia fare quella meditazione, l'abbiamo detto, chi ha l'ego, chi ha bisogno di fermentare, deve fermentare così. Ma quando Buddha, chiamato e risvegliato, disse: vi darò io un sistema molto semplice, Dio è attorno a noi, Dio è attorno a noi. In questo non stare con la palpebra socchiusa, dormiente, sii sveglio, sii, ecco perché dico l'eterno presente, dicono chi è abituato a essere consapevole della vita che è attorno a lui in quel momento, costantemente, è sul sentiero, è libero. Chi non sa questo, ma come in quegli, avete visto quegli antichi castelli chiusi e che hanno i mobili coperti di lenzuoli, la polvere si posa dappertutto, è un castello morto, così la coscienza dell'uomo che non è vigile e attenta attorno a sé, si riempie di questa polvere perché vive sotto la spinta, non essendo vigile, della vita di Maya, è una palla che rotola altre palle. Buddha ha voluto risvegliare dando alcune indicazioni, dicendo, e ha parlato praticamente dell'essenza stessa della vita, li chiama kalpa. Noi abbiamo un mistero. Sto un po' abbiamo un mistero, ed è chiamato il cielo dei cristiani. Ci vai nel cielo, è quello che sta indicando concretamente e occultamente Buddha. Il paradiso, il Devachan, è questo, è chiamato lo spazio. Fondamentalmente la radice delle cose ha il potere di darti la felicità. Allora, quando noi seguiamo costantemente durante Sadhana, quell'attenzione vigile di guardare attorno a noi e di andare a ricercare la natura della vita, man mano vediamo sfaldarsi le cose e tutto ciò che compone l'aggregato delle situazioni, delle persone, eccetera, eccetera, e andiamo a riconoscere che un aggregato di queste sottili forze che danno il dolore, che danno il piacere, ma che passano velocissimamente, e quindi noi siamo schiavi di miliardi di palle che corrono e siamo tirati a destra, a sinistra. Buddha ti dice: fermati. Allora calmati, fai attenzione e ecco, vipassana significa guarda attorno a te con attenzione illuminata, si ha così la liberazione. Io capisco che dovremmo parlare ancora molto, ma io credo che se voi sentite gli ultimi due dialoghi capite questo fatto qua. E allora ecco qui che io voglio tornare un attimo alla mediazione samatha. Io personalmente sono abituato, avete mai pensato che vi sarà molto difficile con la vostra attitudine, quando state immersi nella meditazione, a fermare un attimo il film e guardare il sé e dire: io in questo momento sto guardando ciò che è attorno a me? Sarà molto, come se provate a farlo, la vostra abitudine sarà come se vi strappassero qualcosa, perché siete abituati a questo cadere man mano nel torpore della meditazione, cosa che non vuole Buddha. Vuole vedervi vivi, attivi e svegli. Quando io che faccio questa meditazione da sempre ho attivato in me quella vigilanza naturale delle cose, guardandomi attorno, qualunque cosa io vedo, io la vedo come una condensazione di questi elementi vitali che danno la gioia e sono la gioia. Anche la meditazione la vedo come condensazione. Per me personalmente non c'è più differenza o confine tra l'attimo e i momenti meditativi e i momenti della vita, non c'è. Come quando si esce dal bozzolo, cioè io la faccio la mia meditazione, ma per me non è che la finisca quando, essendo vipassana, quando entro nella mia giornata, perché la vigilanza del sé attivo, la vigilanza del sé fa sì che io guardi tutto un oceano uguale, identico attorno a me, posto su una stessa linea d'orizzonte. Non so se ho reso l'idea, è molto difficile spiegare la libertà che dà vipassana. Però ricordatevi, non appena qualche cosa si condensa, sia essa una situazione, sia essa un essere, e vi traina in qualche maniera, vipassana vi insegna a dire: alt, io adesso ti guardo perché non sono schiavo di te. Quindi io non vorrei dare l'impressione di essere frammentario di fronte a una rivelazione probabilmente di uno del più grande degli uomini apparso sulla terra, è venuto a dirci questo. E quindi i miei dialoghi hanno portato a guardare Dio, ma hanno portato anche, ecco, voglio rifare questo esempio: se noi guardiamo quel bellissimo spettacolo delle luci notturne, io ho avuto la fortuna di vederlo diverse volte, e vediamo queste stelline nella notte che pulsano, no? Con il loro ventre pulsano. Così noi durante la media abbiamo bisogno di creare un calco di realtà, e durante la meditazione creiamo un calco. Attenzione, guai a togliere la meditazione usuale a chi ancora ha bisogno di far fermentare il suo ego e ha bisogno di un certo ciclo reincarnativo. Però ricordatevi che questa meditazione è una fermentazione dell'ego. Quando si sfalda l'ego, si sfalda ovviamente anche la meditazione, ma quella meditazione, non la meditazione universale. È qui che interviene Buddha e dice, ricordate, si rivolge ai risvegliati in un certo senso, dando alcuni sistemi, dando alcune indicazioni che abbiamo cercato di dare in 3 ore di di dialogo, e dando un'abitudine all'uomo che debba nascere questa, essere un arco teso, senza fatica, durante la giornata, e vedere l'Eterno presente attorno a sé e guardare in fondo e andare a recuperare l'impermanenza delle cose che non è altro, ecco, il solidificarsi, l'aggregarsi, l'agglutinamento di questi fondamentali e queste spirille che, francamente, vi devo dire, con cui io vivo continuamente, ma con me migliaia di buddhisti la sentono questa realtà. Allora voi vi rendete conto che di fronte a voi siete sempre in atto meditativo, e quella statua nella posizione di loto che è l'attenzione del vostro sé si presenta uguale identica sia quando meditate che quando siete in sadhana. Siete sempre in mediazione radioattiva. Ecco, qui è la libertà. A questo punto ho voluto, come era mio dovere nei riguardi di persone che mi avevano accolto con fiducia a casa loro, di spiegare le cose come stavano. Un domani, spero e credo e voglio che diciate, Guido ci ha detto le cose come stavano, come erano. Ora, io alla fine di questo dialogo conclusivo dico che ognuno deve approfondire questo argomento, tenendo presente comunque che è un argomento di alta classe mistica e metafisica, e deve accettare o meno la cosa. Buddha che cosa dice? E lo ripeto adesso, signori miei, amici miei e figli miei, non dovete accettare quello che dico perché sono io a dirvelo, né dovete accettarlo perché un santo o un essere o un demonio o qualcuno di più forte di voi, accettatelo solo se ciò trova corrispondenza nel profondo del vostro io e della vostra ragione e della vostra intuizione. E questo dico io. Quindi io posso dirvi una cosa, vorrei concludere ancora ringraziandovi di avermi permesso di esporre questi dialoghi, queste verità, e voglio dirvi prima di concludere che si apre adesso uno tra i più grandi palcoscenici di esoterismo che mai possiate immaginare, perché da qui comincia veramente l'esoterismo. Siamo arrivati ad analizzare la pelle del drago. Adesso da lì in poi c'è da considerare veramente il vero esoterismo e i veri significati di quelli che sono i simboli che ci hanno unito fino adesso. Che Dio vi benedica e arrivederci.
Ringraziamo Guido per la pazienza che ha avuto con noi per un anno intero, e ringraziamo Guido a nome di tutti del gruppo di meditazione Kriya di Napoli e di Grumonevano.